Sì, come dicevamo, iniziamo subito con un approfondimento perché ieri c'è stato il grande giorno delle elezioni in Francia e abbiamo qui con noi Robert, un compagno che appunto vive in Francia e siccome di passaggio volevamo chiedergli un po' un'analisi di queste elezioni. Buongiorno.
Ciao. Allora, ecco, se questo esercizio che, in cui mi lancerò, insomma, di un'analisi dei primi risultati che sono provvisori ma sostanzialmente quasi definitivi delle elezioni in Francia, ha senso dal nostro punto di vista, evidentemente perché, come dire, uno ritiene che le elezioni in una maniera o nell'altra, per quanto in maniera indiretta, per quanto in maniera distorta, comunque forniscano, come dire, uno spaccato di quello che sono movimenti di opinione che umori che attraversano la popolazione, la società. E se uno pensa questo, è condotto anche a pensare che cioè questi movimenti, diciamo, di opinione, i movimenti umorali che attraversano la società non si facciano in maniera casuale, ma siano evidentemente dettati da determinanti che, come dire, imprimono a varie componenti della società degli orientamenti diversi che poi si esprimono nelle elezioni. Quindi è questo tipo, diciamo, in questo tipo di ottica che propongo l'analisi, un'analisi così a caldo. Allora, come forse una parte degli ascoltatori avrà visto, il primo risultato che bisogna constatare è la vittoria di Macron al primo turno. Sostanzialmente ci sono, a parte Macron, altri due candidati che risultano rafforzati rispetto al risultato delle elezioni del 2017. Macron all'epoca aveva vinto, era riuscito a passare al secondo turno di pochissimo e c'erano stati quattro candidati in un fazzoletto compreso fra circa il 23 e il 20%. Questa volta qui abbiamo Macron e altri due candidati che si trovano in un fazzoletto compreso tra il 27 e il 22%. Macron è quello che rispetto agli risultati del 2017 ha maggiormente consolidato la sua assise elettorale, diciamo, ma anche i due candidati che lo seguono, diciamo, nella classifica, nel ranking, consolidano la loro posizione di almeno un paio di punti. Il risultato è che al secondo turno passa Marine Le Pen, malgrado la distanza di Mélenchon sia, come dire, molto risicata. Per, come dire, un primo commento che si potrebbe fare di questo risultato è che alla fin fine, come dire, questo esito che è stato il più temuto, il più ostacolato, alla fine comunque si è imposto. Perché dico questo? Perché nel corso della campagna elettorale vari attori, vari correnti politiche hanno cercato di ostacolare questo esito, in qualche maniera già scritto, di un nuovo secondo turno fra Macron e Marine Le Pen, perché diciamo 6, 7, 8 mesi fa, è risultato evidente che questa volta qui il secondo turno sarebbe stato molto ma molto più difficile da vincere per il candidato Macron. Se facciamo un passo indietro al 2017 e alla campagna che aveva dettato il risultato delle elezioni del 2017, bisogna ricordare che l'elezione di Macron corrisponde a una destabilizzazione totale del bipolarismo tradizionale tra centrodestra e centrosinistra, che sostanzialmente si era stabilizzato a partire dagli anni 80, con due partiti, uno di centrodestra, di centrosinistra, il Partito Socialista, e l'altro il Partito dei Repubblicani, che sostanzialmente è un partito di centrodestra liberale postgollista. Questi due partiti e la solidità di questi due partiti garantiva sostanzialmente un'alternanza senza particolari frizioni. Macron ha sostanzialmente destabilizzato e distrutto questa situazione, e ha permesso che cosa? Ha permesso un'unificazione della borghesia francese, diciamo, della grande borghesia francese, facendo fuori attraverso una manovra politica il Partito Socialista, portandosi dietro una parte considerevole di questo partito, e puntando poi a svuotare dall'interno il partito postgollista. Diversi analisti hanno parlato, per quanto riguarda il partito di Macron e il suo successo elettorale del 2017, di costituzione di un blocco borghese. Blocco nel senso di blocco sociale, quindi una combinazione di diverse componenti della società che vanno poi anche oltre la grande borghesia francese di cui dicevo prima. Secondo un certo numero di analisti, meno i più seri, questo blocco borghese è sostanzialmente costituito da un'elite reale, costituita appunto dai grandi patrimoni, dalle grandi ricchezze della Francia, un'elite aspirazionale, cioè sostanzialmente lo strato superiore del personale, diciamo di quadri del settore pubblico e del settore privato francese, cioè quindi quella parte del lavoro formalmente salariato, del lavoro formalmente dipendente, che può legittimamente aspirare a entrare nell'elite reale, nello 0,1, che poi in realtà è anche meno, che sta in cima alla società. E poi una sorta di elite per procura, che non necessariamente deve essere particolarmente agiata dal punto di vista del reddito, ma in qualche misura ha comunque interesse alla prosecuzione dell'agenda sostanzialmente neoliberale in questo caso si può fare, per esempio, si può fare l'esempio dei pensionati. Ora, non tutti i pensionati hanno votato Macron nel 2017, però una parte consistente di pensionati l'ha fatto, e non necessariamente solo le pensioni d'oro, perché in qualche misura per i pensionati, almeno questa è l'ipotesi che si può fare, sono favorevoli in realtà alle, una parte consistente dei pensionati è favorevole alle riforme neoliberali, perché il versamento della loro pensione è in qualche misura sospeso, dipende dal fatto che la macchina economica continui a funzionare correttamente e non vengono toccati dalle riforme neoliberali, cioè, e quindi loro sono una parte consistente dei pensionati in Francia sono sistematicamente favorevoli ad esempio alla riforma delle pensioni, che fa parte tuttora del programma di Macron, perché la riforma delle pensioni non tocca le loro pensioni. Quindi sostanzialmente in termini di sociologia elettorale questa è la base, il nocciolo duro, diciamo, dell'elettorato Macron, a cui si può aggiungere sempre nella categoria dell'élite per procura, cioè persone che in realtà non fanno parte materialmente né diciamo del primo strato dell'élite né del secondo, si possono aggiungere gli insegnanti. Gli insegnanti in Francia erano tradizionalmente legati al Partito Socialista. Nel momento in cui Macron ha sostanzialmente fratturato il Partito Socialista, è riuscito in qualche maniera a sedurre questo tipo di questa parte dell'elettorato e è riuscito ad assicurarsi i loro voti grazie sostanzialmente alla retorica antifascista. Qualche mese fa, o meglio 6 mesi fa circa, era uscito un sondaggio secondo cui gli insegnanti, nel caso di un secondo turno nel 2022 con di nuovo Macron e Marine Le Pen, sarebbero stati molto meno disposti a fare fronte contro Marine Le Pen e votare Macron perché nel corso del tempo, nel corso degli ultimi 5 anni di governo Macron, le condizioni di insegnamento si sono fortemente degradate. Macron non ha sostanzialmente risposto a esigenze in termini di condizioni di lavoro, di condizioni salariali, via discorrendo, poste dal corpo insegnante, e quindi rischia fortemente di non riuscire più a tenersi questa parte dell'elettorato che rappresenta per lui una componente molto importante.
Sì, io guardando un po' quelli che sono i dati e seguendo un po' quella che è un po' la tua analisi sulla sociologia delle elezioni, uno dei dati che mi viene da commentare è proprio riguardo invece a Mélenchon, perché leggevo che il suo risultato è abbastanza indicativo, perché si era prefissato di conquistare un voto utile, in particolare quello della fascia giovanile, e in effetti quello che viene fuori dai dati è che è il più votato nella fascia dei 18-35 anni. Quindi volevo chiederti appunto come si può commentare questo tipo di risultato.
Sì, partiamo dal presupposto che in Francia, malgrado un'età media, diciamo, della popolazione in generale più bassa rispetto ad altri paesi d'Europa e anche tasso di di natalità più elevato rispetto ad altri paesi d'Europa, tra cui l'Italia, la Spagna, la Grecia, via discorrendo. Comunque il grosso del corpo elettorale, cioè una parte veramente consistente del corpo elettorale, è composto da pensionati. Cioè, con i pensionati siamo su sostanzialmente 40% dei votanti reali, e il fenomeno dell'astensione è in gran parte giovanile. Allora sarebbe forse un po' lungo addentrarci veramente nel dettaglio delle ragioni per cui la componente giovanile è così così distante, ecco, dalla sfera politica o la sfera politica dei partiti. Però sicuramente Mélenchon ha cercato di ha puntato sulla prospettiva di recuperare almeno una parte di questa astensione, e sicuramente in parte ci è riuscito. Il suo relativo successo, anche se appunto non è bastato per passare al secondo turno, in ogni caso ha migliorato, come dicevo prima, il suo score rispetto al 2017 di almeno un paio di punti. È legato a questo fattore qua, che abbiamo appena ricordato, è legato al fatto che c'è stata una ripolarizzazione della vita politica in termini di destra e sinistra. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che rispetto al 2017, in cui l'emersione di Macron, che appunto in quanto costituzione di un blocco borghese veramente molto più unificato, creava lui stesso, proclamandosi al di là della destra e della sinistra, creava un'antitesi dal basso, o delle antitesi dal basso che esse stesse tendevano ad andare al di là della destra e della sinistra, sia Marine Le Pen che Mélenchon, che ha fatto una campagna che possiamo definire, è stata definita populista. Quest'anno c'è stata invece una ripolarizzazione più tradizionale, ripolarizzazione più tradizionale che è stata dettata in primo luogo dall'ingresso di Zemmour nella campagna elettorale, questo polemista che articola una proposta politica allo stesso tempo ultraliberale e xenofoba. Quindi, per tornare a quello che dicevo prima, nel momento in cui è venuto fuori che Macron avrebbe avuto delle serie difficoltà nel caso di un nuovo secondo turno con Marine Le Pen, in qualche misura lo spauracchio del candidato Zemmour di un'estrema destra considerata ancora più a destra o ancora più pericolosa del Rassemblement National, quindi del partito di Marine Le Pen, ha fatto sì che Mélenchon si sia posizionato come l'anti Zemmour. E questo gli ha permesso di svuotare tutta una serie di contenitori mezzi pieni, mezzi vuoti, di voti che stavano ancora al centro-sinistra, come per esempio i rimasugli del Partito Socialista, che nel 2017 aveva fatto il 6%, 6,5%, e quest'anno è passato all'1,6. E poi è riuscito anche a prendere i voti dei piccoli candidati o delle piccole formazioni dell'estrema sinistra, diciamo trotskiste, post-trotskiste, via discorrendo. Quindi questo è questa ripolarizzazione in qualche maniera subita, in ogni caso trovato da parte sua una risposta che gli ha permesso di prendere dei voti che non era riuscito a prendere nel 2017. C'è forse un terzo, come dire, un terzo fattore del suo risultato, comunque globalmente abbastanza positivo, che è il fatto di essere in parte riuscito a prendere voti di settori sociali molto, molto diversi e dagli interessi in parte contraddittori, nel senso che appunto è riuscito a fare abbastanza bene fra i giovani, è riuscito a mantenere sostanzialmente la sua base elettorale precedente, pregressa, e anche a prendere un po' di voti nei quartieri popolari delle grandi metropoli. Questa forse è una delle differenze principali rispetto a Marine Le Pen. Marine Le Pen, come dire, rispetto al 2017, ha mantenuto un discorso di superamento della polarizzazione tradizionale fra destra e sinistra, cioè, mentre Mélenchon ha risposto, diciamo, alla minaccia Zemmour nei termini di sì, sono io il vero candidato di sinistra e via discorrendo, Marine Le Pen ha mantenuto la sua linea secondo cui la destra e la sinistra non esistono più, non sono più strutturanti nella vita politica francese o anche, diciamo, europea continentale, e la vera frontiera politica sta fra il partito globalista e il partito della nazione. E malgrado tutto, malgrado tutte le difficoltà, tutti gli ostacoli che quindi Zemmour, la risposta anti-Zemmour in qualche maniera di Mélenchon e come posso dire, vari altri episodi, vari altri ostacoli che si sono, e fra l'altro anche, voglio dire, un contesto non particolarmente propizio per insomma una campagna elettorale esaltante,
perché poi immagino che si stia parlando un sacco di guerra anche in Francia, no? Quindi che la campagna elettorale nei termini, diciamo, classici sono...
sì, fra l'altro ovviamente i contatti passati un po' turbolenti fra Putin e Marine Le Pen ovviamente gli sono stati rimproverati molto pesantemente, via discorrendo. Questo discorso in parte vale anche per Mélenchon. Malgrado questo, comunque il dato è che Marine Le Pen riesce a passare al secondo turno, e riesce a farlo attraverso un discorso politico che appunto è l'esatto rovesciamento del discorso politico di Macron, cioè è anche lì un né destra né sinistra, anzi il discorso politico di Macron è sia destra che sinistra, o potremmo dire destra dal punto di vista sociale e sinistra dal punto di vista, diciamo, dei valori, progressismo e via discorrendo, mentre la struttura del discorso di Marine Le Pen è l'esatto contrario, cioè sociale, o comunque con delle pretese, con delle velleità sociali combinate con un discorso, diciamo, conservatore.
Ecco, perfetto, ci hai fatto un quadro, direi, bello sfaccettato della situazione. Vedremo come questi due discorsi speculari vedranno contrapporsi poi tra 15 giorni,
Sì,
giusto?
esatto.
Sarà il ballottaggio. Volevo così fare un riepilogo della percentuale di voti, perché penso che non l'abbiamo fatto, quindi Macron è sempre sotto al 27,6%, appena sotto la sfidante che andrà al ballottaggio con lui, Marine Le Pen al 23,4%, subito dopo, veramente a strettissimo giro, Mélenchon col 22%, e poi vediamo tutti gli altri candidati come Zemmour, di Reconquête, eccetera, scendere drasticamente, quindi per Zemmour siamo al 7,1%, e poi, insomma, quant'è la quota dello sbarramento in Francia?
Allora, il 5% è
Ok.
una cosa, se posso aggiungere molto
Certo.
rapidamente, una cosa comunque rilevante di queste elezioni, il fatto che i due partiti del duopolio tradizionale, diciamo, dagli anni 80 in poi, quindi come dicevo prima, il Partito Socialista e il Partito dei Repubblicani, nessuno dei due supera questa soglia del 5% che permette di rimborsare la campagna elettorale. Questo è veramente un passaggio abbastanza storico che indica in una qualche misura il grado comunque di decomposizione del vecchio paesaggio politico.
Eh sì, perché questo è il Partito Socialista, siamo all'1,7%
Sì.
Anne Hidalgo, quindi sicuramente c'è, cioè, rispetto a un partito che tradizionalmente era abituato, insomma, a prendersi una grossa fetta di voti, ovviamente siamo in caduta verticale.
Sì, e la candidata del partito postgollista, Valérie Pécresse, ha fatto il 4,7, 4,8, non mi ricordo.
Sì, 4,8, quindi anche lei non si ripagherà la sua campagna elettorale. E, così, per parlare di altre, diciamo, reazioni alle elezioni, la sera stessa di ieri ha avuto i risultati, quindi che ci sarebbe stato nuovamente, dopo 5 anni, un ballottaggio tra Le Pen e Macron. Sono scoppiati disordini a Rennes e a Lione, dove centinaia di persone si sono radunate all'annuncio del risultato del primo turno delle elezioni presidenziali francesi, provocando danni all'arredo urbano. Sono così gli articoli, parlano di circa 500 persone, giovani o giovanissimi, che hanno marciato per le strade di Rennes cantando slogan anticapitalisti e antifascisti. Arredi urbani sono stati distrutti, vetrate di filiali bancarie danneggiate e distrutte, è stato appiccato il fuoco al materiale di cantieri edili, e niente, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non so se avete visto, vi sono arrivati sui vostri gruppetti Telegram le foto di queste manifestazioni che sono scoppiate in maniera spontanea, appunto, la sera stessa delle elezioni.